Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati, un'altra trasmissione Carta vetrata ricomincia a darvi fastidio, a grattare sulla pelle, come sapete bene. Fabrizio, buona
buongiorno,
giornata.
Alberto, buongiorno.
Che cosa si dice oggi sui giornali? Hai letto qualcosa di interessante?
Oggi c'è molto spazio per Salman Rushdie, per la sua biografia, Joseph Anton, appena uscita.
E sulla polemica scribacchino sì, scribacchino no, che cosa ne dici?
Oh, guarda, più tardi ti dirò il commento di un editor di Mondadori uscito su un blog letterario, che forse è l'articolo che riassume meglio tutta la vicenda.
Benissimo. Allora, intanto salutiamo degli ospiti che abbiamo qui in studio, che sono simpaticamente venuti a Piazza del Gesù 47. Il primo, partiamo per ordine di anzianità, è un regista che ha rappresentato il momento più duro, quello della perdita della vista. Noi abbiamo molti ascoltatori che purtroppo non hanno più questo bene importante. Lui l'ha rappresentato con un film che possiamo definirlo simbolico di tutto il percorso dell'apprendimento del Braille, della scuola che non deve essere più isolata solo per chi non vede. Insomma, una cosa, devo dire, molto civile e importante. Di chi parliamo?
Cristiano Bortone.
Ma voi mi mettete delle scritte a trabocchetto?
No.
Ma perché Alberto fa degli interventi trabocchetto?
L'ascoltatrice invece qui in studio è Anna Rita Battista.
Ciao a tutti, grazie.
Come sei arrivata a noi? Con quale polemica? Dillo.
Sì, l'ho raccolta in pieno e era sugli editori a pagamento. E così ho avuto questa pulsazione di rabbia, ho risposto.
Quindi sei una delle sì, case editrici, rappresenti gli editori a pagamento?
No,
ho capito bene. Quindi.
È un'indignata.
No, io,
sei una che paga gli editori.
Come no?
Per smettere di lavorare, speriamo che smettano presto questi editori a pagamento.
È strano, chiudono molti editori bravi e seri, ma l'editoria a pagamento è sempre a galla, anzi prospera.
Allora salutiamo appunto Cristiano Bortone, riportiamolo alla ragione, che è appunto e la nostra amica Anna Rita, e prendiamo la linea con Torino con il nostro solito ascoltatore e redattore Giuliano Soria per il suo intervento di apertura. Come ogni puntata ci parla di qualcosa che tocca il mondo e partecipa anche l'Italia. Chi c'è in Italia in questi giorni? C'è Claribella Alegría, che è una poetessa considerata tra le più importanti del Nicaragua, però c'è qualcosa anche lì, come dire, luci ed ombre, vero Giuliano?
Sì, buongiorno a tutti. Intanto è una poetessa di primo ordine, una poetessa nata nel 1924, che con Gioconda Belli, un'altra poetessa centroamericana, è fra le più importanti del Centro America. Tra l'altro la letteratura del Nicaragua, da cui lei viene, lo conosco abbastanza bene perché sono proprio specializzata nella letteratura di questo piccolo paese, che ha la fortuna di avere nato lì il più grande poeta latinoamericano, che è Rubén Darío, il primo che inventa in qualche modo l'autonomia della letteratura latinoamericana è proprio Rubén Darío. Stiamo parlando della fine dell'Ottocento. Oggi lei è in Italia, è un po' credo che vada a Roma, poi va a Firenze, ed è una scrittrice, una poetessa importante, nota.
Possiamo dire le tappe, così chi vuole andarla a ascoltare potrà andarci. A Roma sarà il 5 alle 17 alla provincia di Roma, sala Peppino Impastato in via 4 novembre 119, e invece il giorno prima sarà al IILA, Istituto Italo Latinoamericano, di via Giovanni Paisiello 24 alle 18. E in tutte e due le occasioni ci sarà ad accompagnarla, a tradurla, come anche nell'intervista apparsa ieri sul Manifesto, la poetessa italiana e costaricense Zingonia Zingone. Ma torniamo a parlare di Claribella Alegría.
Ecco, no, dicevo che lei è sicuramente una delle poetesse più importanti del Centro America, e il Nicaragua è un paese considerato il paese dei poeti, proprio perché c'era nato Rubén Darío, il fondatore della poesia latinoamericana, quindi tutti scrivono poesie in Nicaragua. Questa è la battuta un po' spiritosa che si fa sul Nicaragua, che è un paese piccolissimo, di di quella miriade di paesi dell'America Latina.
Possiamo dire anche agitato, perché in qualche modo è uno dei paesi che ha costruito anche sul percorso della rivoluzione anche.
Sì, certo, con tutta il grande dittatore lì è stato Somoza, che è stato in qualche modo poi eliminato, e nasce il sandinismo con Ortega, con gli anni di Ortega, che era un governo molto a sinistra.
Filo cubano,
ecco, diciamo così. E che la Rivera Alegría è nata in Nicaragua, ha studiato a Washington e poi ha aderito anche lei al fronte sandinista, che era proprio il fronte di liberazione nazionale. Devo dire che a me queste grandi famiglie del Centro America, cui fa parte anche Claribel Alegría, che poi aderiscono ai movimenti anti dittatoriali, mi lasciano un po' perplessi, perché sono proprio queste grandi famiglie che hanno favorito le dittature in Guatemala, in Nicaragua, in tutti questi grandi paesi.
Quindi, e questo è l'ombra nella carriera di...
No, non dico che lei personalmente, però bisogna smetterla un po' con questa retorica che questi che nel 43, avete idea cosa vuol dire nel 43 studiare a Washington? Era come se il figlio dell'operaio più modesto di questa terra andasse a studiare sulla Luna.
Esatto.
Queste grandi famiglie aristocrazie che poi aderiscono, che hanno sostenuto di fatto le dittature.
È poco credibile,
quindi bisogna che la smetta la critica internazionale, in particolare quella italiana, che è specialista di difendere queste pseudo adesioni
Per il resto la poesia c'è.
La poesia sicuramente. Però siccome i giornali enfatizzano molto questo aspetto, io ritengo che sia un aspetto un po' che vada invece dimenticato. Lei è una famiglia dell'alta aristocrazia che nel 1943 studia a Washington, scrive delle ottime poesie, è una decana delle poetesse centroamericane, oggi in Italia, quindi onoriamola ricordando che comunque la poesia è un elemento centrale per combattere tutte le dittature, per combattere tutte le mancanze di libertà, senza per questo iscrivere e sottolineare degli aspetti che sono pseudopolitici di persone che vengono da classi sociali che non hanno nulla a che vedere con il sandinismo.
Grazie infinite, Giuliano Soria da Torino, alla prossima puntata.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Buongiorno Giovanni Pacchiano, buongiorno, come va?
Qua.
Bene, i libri bene. Di oggi li aspettiamo con arda curiosità, ardente curiosità.
I libri di oggi in realtà è un libro solo, ho scelto un libro solo perché è un libro fitto di situazioni e di emozioni. L'autore si chiama Bruno Pedretti, è uno storico dell'arte, è un appassionato di musica, è il suo secondo romanzo. Il titolo è La Sinfonia delle Cose Mute, poi spiegherò il senso di questo titolo enigmatico. L'editore Mondadori, le pagine sono 272 e costa 18 euro. La Sinfonia delle Cose Mute, intanto devo dire come prima cosa che su tutto il libro aleggia la figura di Beethoven e il libro inizia con i funerali di Beethoven, però prima voglio spiegare il titolo. Sinfonia delle cose mute è la nona sinfonia, che ha una parte corale, l'inno alla gioia, e noi vedremo nella quarta e ultima parte di questo libro un celebre direttore d'orchestra che in una città non identificata nel romanzo del Sud America dirige la nona, e nella parte finale della nona, oltre ai coristi che cantano, ci sono anche i coristi del silenzio musical, cioè coristi sordi che eseguono la loro parte gesticolando. Questo è un dato di realtà, non è che Pedretti.
Anche qui l'handicap è protagonista, quindi come nel film,
sì,
Rosso come il cielo del nostro amico che è qui in studio con noi, Cristiano Bortone, anche qui si tocca l'argomento di qualcosa che manca, ma si partecipa sempre, quindi anche alla musica con i gesti.
Sì, non solo si partecipa sempre, sempre, ma la tesi di Pedretti è che in Beethoven c'è una componente primitiva che risveglia in tutti noi delle emozioni primordiali, e questa componente primitiva si esprime benissimo attraverso i gesti. La musica è fatta di suoni, ma all'inizio lui dice la musica è fatta di gemiti, di singhiozzi, di parole smozzicate e prima ancora di gesti. E questi coristi, che naturalmente sono molto tesi perché hanno paura di sbagliare, hanno gli occhi sgranati, con il loro gesticolare esprimono il senso più primitivo di questa musica. Naturalmente questa è una piccola parte di questo libro, che è un libro molto articolato e che per fortuna direi, perché sto leggendo tanti esordienti, alcuni molto buoni, alcuni che scrivono in una maniera molto dilettantesca. Questo è un libro colto, però libro colto non significa libro difficile. Sono disponibile alle tue domande prima di raccontare una piccola parte del resto.
No, ma raccontiamola subito, Giovanni, raccontiamola.
Ma raccontiamola subito, certo. La prima parte è dedicata al funerale di Beethoven. Allora uno qui dice, oh, sarà una parte noiosa o una parte retorica. No, perché ha visto tutto attraverso gli occhi di un ragazzo. Un ragazzo realmente esistito, che era il figlio del consigliere di corte Stefan von Breuning. Il ragazzino si chiama Gerhard, e nell'ultimo anno di vita di Beethoven gli fa da piccolo segretario. Non solo, ma riesce a rubargli, a sottrargli di nascosto anche uno dei suoi famosi quaderni di conversazione, che poi nell'Ottocento saranno in gran parte distrutti. E Gerhard, affranto, vede il funerale di Beethoven, ricorda con commozione il suo grande amico e intanto cerca con gli occhi anche la ragazzina Cecilia, di cui è innamorato, una ragazzina dei capelli rossi che lui ama perdutamente. C'è questa commistione di pubblico e di privato che rende più viva questa parte. Insieme c'è la coralità della folla, una folla immensa che partecipa a questi funerali e soffoca col suo frastuono tutto, tanto vero che l'orazione funebre pronunciata da Grillparzer, dallo scrittore Grillparzer, in pratica è inascoltabile data la quantità di gente che... Ecco, allora uno dice, comincia il funerale di Beethoven, poi cosa succederà? Succede che le altre parti si articolano nel tempo sempre richiamandosi alla potenza della musica di Beethoven. La seconda parte è ambientata in Giappone nel 1872. Tu dirai, il Giappone cosa c'entra? C'entra nel senso che negli anni 70 dell'Ottocento comincia il rinnovamento della società giapponese, che cerca di andare oltre la tradizione in nome dell'apporto della cultura occidentale. Il protagonista di questa seconda parte è un giovanotto, uno studioso, si chiama Mori Noboru. Lui è stato a Vienna, in Germania, a Parigi a studiare, è tornato portando con sé un amore appassionato per Beethoven e cerca di diffondere attraverso l'università in cui lavora la cultura barbara, no? La musica barbarica, e per questo anche che questo motivo di Beethoven barbaro attraversa tutto il romanzo, perché appunto lo shock, l'impatto è talmente forte che in questo caso Noboru si sente in dovere, una missione la sua, se non che incontra la resistenza degli studenti tradizionalisti, i quali prima lo minacciano più volte, poi lo picchiano e alla fine lo picchiano a morte, lo uccidono. E insieme, in questa seconda parte, c'è un motivo molto musilliano, che è quello dell'amore di Noboru per la sorella. E ci sarà una descrizione, peraltro molto delicata, della passione fra i due.
Ma Fabrizio, un attimo solo, scusami.
Figurati.
Giovanni, però Fabrizio deve parlare del Giappone, perché lui
ma
una bottarella sempre al sollevante
parlare, assolutamente
lui è pazzo, adesso sta per partire.
Mi sembra Giovanni, da come lo descrivi, un libro davvero affascinante. Poi stiamo vedendo un po', stiamo spogliando un po' alla ricerca di questo libro, vedo che ci sono altre ambientazioni, c'è Berlino,
nel 1947 c'è Furtwängler, che è appena uscito dal processo di denazificazione e che cerca di tornare a dirigere, ma incontra la difficoltà dei burocrati.
Quindi,
dei nuovi burocrati.
Denazificazione, dall'altra parte il processo di apertura faticosissimo del Giappone nei confronti dell'Occidente.
Sì.
È un libro sugli spiragli, sulla possibilità di intraprendere cammini non sempre ortodossi.
Sempre attraverso la grande arte, però, cioè la grande arte che è più forte della politica, per fortuna.
Giovanni, mi sembra di ricordare che Beethoven era già sordo quando compose la nona.
Oh sì, sì, ma Beethoven era sordo a 30 anni, quando gli fecero l'autopsia videro che i suoi nervi ottici erano completamente distrutti, non c'era niente da fare, ma in realtà Beethoven era, qui divago, ma devo dirlo, era vittima di un avvelenamento da piombo, perché lui beveva il vino in una coppa di piombo. E' è questo che gli ha portato una sordità così precoce.
Cosa affascinante di questo libro che ci descrivi è il fatto che, insomma, la musica tocca corde che vanno al di là del senso specifico che serve a recepirla.
Ma assolutamente sì, perché nella quarta parte, ambientata in una città del Sud America nei primi anni 2000, i due giovani a cui è dedicato il concerto sono Riccardo e Maria, uno di famiglia ricchissima, l'altra una baraccata, è un po' la storia di Romeo e Giulietta, entrambi sordi, dicevo, i quali vengono a fare una fine terribile, perché la notte di Natale, mentre Riccardo è andato a prendere Maria per portarla a messa, i ragazzi delle baracche dove vivono Maria lo trucidano e poi Maria si uccide con un coltello. E questi due ragazzi facevano parte di questo coro che faticosamente, ma con eccellenti risultati, si addestrava all'impresa di rendere attraverso i gesti la potenza della musica. E vedrai che alla fine del libro c'è anche una fotografia di una corista, una corista credo che sia stata appositamente scelta, che fa vedere questo tipo di gesti, insomma.
Giovanni, ti ringraziamo davvero per lo spunto, un libro che ci sembra affascinante da come lo hai descritto. Vogliamo ricordarne gli estremi prima di salutarci?
Ma certo, allora l'autore Bruno Pedretti, il titolo La Sinfonia delle Cose Mute, l'editore Mondadori, sono 272 pagine che però si leggono d'un fiato, costa 18 euro e io sono veramente entusiasta di questo libro, spero che abbia fortuna.
Giovanni, dico solo la collana che sta veramente ripartendo la grande, che è la vecchia Lissa.
Sì. Direi che è meritevole l'opera della Mondadori, perché sì, pubblicano anche libri popolari, però ci sono anche degli spazi e degli spiragli, visto che prima si parlava di spiragli, per libri assolutamente colti.
Alla prossima.
Alla prossima, auguri a tutti, arrivederci.
Ciao Giovanni.
Ciao.
Carta vetrata.
La nostra puntata di oggi è dedicata a Pisa, non l'abbiamo detto, ma la radio che ci ritrasmette, Punto Radio di Livorno, è a Pisa, ma soprattutto a Pisa.
Tu mi guardi, Alberto, ma a me su Pisa non viene in mente che ai Pisa, vituperio delle genti, del bel paese là dove il si sona, poiché i vicini a terpunir son lenti, muovasi la capraia e la gorgona e faccian siepe ad Arno in sulla foce, sicché li annieghi in te ogni persona. Dante ce l'aveva con Pisa, noi no, è una città che adoriamo.
Abbiamo il sindaco che, insieme con Giacomo Morabito, con Luca Doni, con il direttore della libreria Fogola, ci vogliono salutare per poi continuare la puntata.
Buongiorno.
Marco Filippeschi?
Buongiorno, Marco Filippeschi, eccolo qua. Buongiorno a tutti.
Allora, noi abbiamo letto di lei in scibollette.org, questa letteratura del tempo, della cronaca. Come si propone?
Quanto tempo mi dedico un po' anche alla cultura. Prima ne avevo di più e me ne interessavo anche di più, però fare il sindaco di Pisa non può far mancare occasioni di cultura e di lettura.
Allora, andiamo avanti. Quindi Pisa l'adotta anche?
Dotta, perché Pisa è città di scrittori, insomma, di cultura, di scienza, di alta formazione, di librerie, di tanti libri, di tanti lettori.
Della Normale di Pisa.
Degli esempi che parlano, diciamo, di uno spettro molto ampio di produzione culturale, ecco, si va da quella che riguarda la storia locale, con Costanzo Vasarelli,
che ascolteremo dopo, esatto.
Zambiorale, che è uno scrigno di curiosità straordinarie, fra l'altro, oppure Pisa, città industriale, città in trasformazione.
Esatto, un po'.
Anche la città di Malvaldi o di Sant'Agata, quindi di lavori che hanno oggi proprio un successo, sono in testa alle classifiche. Pisa è questo, quindi siamo contenti di questo vostro appuntamento.
E poi seguiremo anche il Festival del Libro, la rassegna che c'è in ogni autunno.
Festival. Sì, a novembre Pisa Book Festival, la prossima settimana dal 4 al 7 ottobre Internet Festival. Vi segnalo anche questo perché, insomma, sono parenti stretti.
Sempre alla stazione Leopolda o dove si svolge?
Pisa Book Festival tra la stazione Leopolda e il Palazzo dei Congressi, mentre il Festival Internet nel centro storico, vicino al comune, anche sul ponte di mezzo.
Beh, pazzesco, avete veramente una serie di incontri uno dopo l'altro, molto di più di Firenze.
Beh, insomma, il confronto lo vinciamo facilmente. Dopo mi hanno fatto un applauso. Dopo l'Internet Festival si inaugura la mostra di Kandinsky a Palazzo. Ecco.
Perfetto, mi sembra che il risultato parli da solo.
Grazie.
Allora, ci sentiamo dopo la pubblicità, rimanete in diretta con noi.
Carta vetrata.
Rieccoci in diretta, abbiamo Enrico Emilitri sulla storia della Repubblica Marinara di Pisa.
Mi spiace di non essere lì con voi, ma per cause di forza maggiore non mi posso allontanare da Molosco. Comunque rimedieremo spero al prossimo futuro. Comunque, stavo dicendo, per quanto non sia pisano, ho preso come storico quella che è la storia appunto della Repubblica Marinara di Pisa. Bisogna dire che delle quattro grandi repubbliche marinare che sono rappresentate anche nel nostro stemma, sia militare che mercantile, ben tre erano sul Tirreno, perché erano Amalfi, Pisa e Genova, sappiamo tutti, sono repubbliche tirrene. L'unica sull'Adriatico, sappiamo, era quella di Venezia. Ecco, Pisa è come, diciamo, per quanto possa sembrare strano, non si affaccia sul mare, in realtà non si è mai affacciata sul mare perché è sempre sorta sull'Arno, ma c'era lì vicino una piccola rada nell'antichità che già veniva usata addirittura dagli Etruschi, cioè non solo da Repubblica, cioè sono stati infatti recentemente, correggetemi se sbaglio, trovate delle navi addirittura etrusche in prossimità della stazione ferroviaria, quindi vuol dire che
risalivano l'Arno.
Ecco, che risalivano l'Arno, e quindi questo significa che c'era appunto questo accesso anche al mare, che poi è stato appunto insabbiato dall'Arno. Diciamo subito che Pisa divenne indipendente subito dopo 1000 come Repubblica Marinara, e per circa 4 secoli rimase tale, anche se ben presto entrò un urto con Genova, con la quale si era alleata per combattere i saraceni, impadronirsi in particolare della Corsica, della Sardegna. Sappiamo che la Corsica passò poi sotto dominio genovese e fu ceduta nel 1768 alla Francia, e questo spiega perché Napoleone, nato l'anno successivo, divenne imperatore francese e non per esempio re d'Italia, mentre invece la Sardegna fu dominata quasi totalmente dai pisani. Infatti due dei quattro giudicati della Sardegna, che sono rappresentati appunto nello stemma sardo, erano dominati dai pisani, e questo naturalmente non faceva piacere ai genovesi, tanto che nel 1284 le due repubbliche si scontrarono nella battaglia della Meloria e la flotta pisana ne uscì distrutta. Le condizioni di pace furono così umilianti che ci fu un nuovo scontro nel 1289, il porto pisano fu distrutto dai genovesi, che si impadronirono addirittura delle catene di sbarramento che furono restituite a Pisa soltanto nel 1861, ed ora si trovano nel Camposanto di Pisa.
Enrico, però possiamo dire che poi Genova ebbe la peggio a Chioggia, quindi Venezia diede invece la sua bastonata a Genova.
diciamo che Pisa in un certo senso fu vendicata poi dai veneziani, cioè che prima nella battaglia di Curzola sconfissero i veneziani e catturarono addirittura Marco Polo, che infatti scrisse dettò il
milione al rustichello da Pisa,
proprio al rustichello che era proprio pisano, quindi in un certo senso tutti e due nemici di Genova. Infatti il libro inizialmente fu bollato come eretico perché entrambi erano nemici di Genova, quindi venne preso quasi come un libro eretico. Poi per fortuna i riscontri consentirono di vedere che aveva perfettamente ragione.
Enrico, io prima citavo Dante iniziando la puntata su Pisa. Devi sapere che nello stesso canto, dopo la celebre invettiva contro Pisa e i pisani, Dante incontra un perfido genovese, Brancadoria, talmente cattivo da stare lì all'inferno mentre un diavolo continua a vivere la sua vita nel corpo, e scatta subito un'invettiva contro Genova. Ai genovesi, uomini diversi, dice Dante, perché non siete voi del mondo spersi? Insomma, parliamo di due città che ne hanno fatte di cotte e di crude nel corso della nostra storia patria.
Questo è vero. Anzi, a proposito del conte Ugolino, diciamo che proprio conte Ugolino della Garartesca era uno dei comandanti pisani della battaglia della Meloria, e naturalmente fu bloccato in un tentativo di fuga ed ebbe quasi la peggio, cioè lui riuscì a salvare le sue navi ma a caro prezzo, e poi divenne podestà di Pisa per la frazione guelfa, cioè pur essendo Pisa ghibellina decise fondamentalmente, quindi filo imperiale, decise di appunto di nominare come podestà
podestà guelfo, sì.
Sì, un guelfo, cioè un guelino della Garardesca. Fra l'altro la famiglia della Garardesca esiste ancora oggi, e non dimentichiamo infatti che quando Sarah Ferguson divorziò dal principe Andrea d'Inghilterra, per qualche tempo si accompagnò con Gatto della Garardesca, che guarda caso
è uno dei nomi dei figli di Ugolino.
Sì, che è un lontano discendente del conte Ugolino, no? E addirittura un altro discendente, un noto attore e anche presentatore televisivo. Quindi diciamo la famiglia della Garardesca è una famiglia molto antica che esiste tuttora.
Poscia che fummo al quarto divenuti, Gaddo mi si gittò disteso ai piedi dicendo padre non m'aiuti.
Sì, ecco, naturalmente lui fu accompagnato dal...
Abbiamo sempre una Divina Commedia aperta qui, sul tavolo,
sì,
Enrico.
Sì, conosco, l'ho studiata anche a scuola.
Alberto ce l'ha sull'iPhone, la consulta alla Cremente.
No, comunque Ugolino fu affiancato poi dal nipote Nino Visconti, che era lontano nipote dei signori di Milano.
Altra famigliola di quelle,
ecco,
oscure.
Ed era appunto la figlio di uno che aveva sposato una nipote appunto del conte Ugolino, che era podestà di Alghero, perché Alghero era un possedimento pisano. E però non andavano d'accordo, infatti fece un colpo di stato con l'allora vescovo di Pisa, che era un ghibellino, il quale naturalmente subito dopo ha fatto eliminare lui, ha fatto chiudere lui e i figli e i nipoti nella Torre della Muda, poi detta Torre della
Breve Pertugio
fame.
Dentro dalla Muda, lo qual per me è il titolo della fame, che conviene ancora che altrui si chiude.
Poi buttarono via la chiave, ma proprio materialmente, proprio perché la buttarono nell'Arno.
Enrico, ti posso chiedere solo se hai dettagli sul possedimento di Jaffa, perché
Alberto
Pisana,
è magnifico parlare con Enrico di questi fatti, sembra di stare in salotto in famiglia a parlare degli amici e dei parenti,
e
no?
Sono mille anni
vicende.
Fa e sono mille anni fa, ci li fai respirare come vivi. Ecco, appunto, la presenza nella attuale Israele di Pisa, perché Jaffa, che poi ha dato il nome al Pompelmo, che di fatto oggi si può chiamare quasi
pubblicità.
Vabbè, perché è la marca più famosa di Pompelmi. Era proprio una città pisana, Jaffa.
Sì, infatti, ma Jaffa fra l'altro attualmente è stata completamente inglobata da Tel Aviv. Cioè è il sobborgo di Tel Aviv che si è mangiato la città, perché quando gli ebrei hanno cominciato ad arrivare in Israele si sono insediati proprio a Tel Aviv, in questo piccolo sobborgo, poi pian piano è cresciuto e si è mangiato Jaffa. Cioè, come Pompelmi, praticamente, cioè, ha fatto la fine del Pompelmo.
Li ha spremuti.
Ecco, diciamo sì.
Un'aspra sorte.
Sì, ecco, diciamo che in effetti i pisani si insediarono a Jaffa perché trovarono questo porto molto più appetibile di altri. Cioè, a un certo punto dissero: ah, che bello questo porto, come dicevano i romani, manibus optime, cioè qui staremo ultimamente, qui se ne sono impadroniti.
Ma sai, i romani lo dicevano quasi di tutti i posti in cui si spingevano.
Sì, sì, no, beh, sì, io l'ho voluto, anche D'Annunzio l'ha detto per Fiume, no? Lo mettevo anche sui francobolli.
Dovevamo citare anche il Cardaro oggi, va bene. Sì. Ti dobbiamo salutare però, Enrico, veramente una battuta finale.
Diciamo che meglio morto un Casare che un pisano alla porta.
Ecco, no! Ecco, ci no, fai tagliare la linea.
Quando ebbe detto ciò, no, con gli occhi torti, riprese il teschio misero coi denti che furo all'osso come d'un can forti.
Ecco, no, non è che io ce l'ho con i pisani, è che il più famoso detto.
Chiedi scusa.
Sì, oppure come si suol dire, chi vuol vedere Pisa va da Genova.
Stanno
no?
già arrivando delle mail di minacce.
Ti salutiamo.
Vabbè, comunque mi scuso con gli amici pisani, ma sapete, sono le frasi che si dicono quando si parla di Pisa. Cioè, io non ce l'ho con i pisani, però.
Ecco, bravo, taglia corto e via.
Anzi, Pisa è una bella città e spero di venire.
Fai
a vedere.
Partire la musica, lui, Michele.
Allora, arrivederci. Ciao,
ciao Enrico.
Ciao.
Carta vetrata.
Alberto, bentornato.
Eccoci qua, diamo la parola. Pisa, perché se
diritto di replica.
Sì, penso che ci sia una persona più adatta. Già alcune precisazioni.
Avanti. A voi la parola, grazie Luca.
Buongiorno, io sono Sergio Costanzo e precisazione. Chiaramente quando qualcuno così diffonde il nome di Pisa nel bene ci fa piacere, quando poi sentiamo questa frase meglio un morto in casa che un pisano all'uscio ci viene naturale rispondere che Dio t'accontenti, insomma, perché se questo è l'intendimento lasciamogli pure il piacere di dirlo, ma insomma,
rimaniamo nei giri infernali danteschi.
Certo.
No, poi c'era anche una precisazione, non erano navi etrusche quelle trovate
allora
a San Rossore.
Questa cosa chiariamola, sì, perché è molto interessante.
Chiariamola, perché noi pisani ci teniamo non per campanilismo, ma per dovere
di storia
e di storia. Lo scavo alla stazione di San Rossore ha rinvenuto un porto fluviale che era comunque conosciuto alla confluenza di due fiumi, perché l'Auser si divideva, si andava poi a intersecare nelle campagne e si riuniva con questi due bracci vicino a Pisa. Avendo due livelli di altezza diversi come piano di scorrimento del fiume, succedeva che durante le piene uno dei due, diciamo, rami aveva una forza di corrente molto più forte dell'altro, quindi le navi che erano in quel bacino del fiume venivano rovesciate e praticamente si sono ritrovate navi che vanno dal VII secolo avanti Cristo al VII secolo dopo Cristo, cioè il porto fluviale è rimasto attivo per più di 1000 anni, quindi parlare di navi romane è riduttivo.
No, sono navi pisane.
Sono navi pisane di varie epoche, ascrivibili chiaramente poi a quelli che sono i canoni della marineria etrusca, fenicia, ma anche ellenica, poi romana e poi pisana.
Parliamo dell'Oriente, perché nel tuo libro, che hai vinto anche un premio importante legato alla letteratura, legata al Medioevo,
sì,
parli dell'architetto che ha costruito il Duomo di Pisa come uno dei monumenti più importanti, delle opere più mastodontiche dell'epoca, e veniva da Oriente. Parliamo del libro Buscheta, se non ricordo male.
Io Buscheta. Parliamo del libro di Buscheta. Allora, diciamo che una frangia di storici negli anni passati ha tentato di, come dire, attribuire natali pisani all'architetto che ci ha regalato questa meraviglia, ma non solo la cattedrale, anche tutto il progetto della piazza.
In quale anno stiamo parlando?
Allora, la fondazione cattedrale è avvenuta nel 1063 al 25 di marzo.
Ed è stata conclusa 100 anni dopo, praticamente.
È stata conclusa circa il primo lotto, si direbbe oggi, e quindi la consacrazione della prima parte del transetto nord è stata conclusa circa 60 anni dopo, però diciamo che in un centinaio di anni si è arrivato alla
forma attuale
dell'opera. Dicevo che chiaramente quando uno ha un'opera importante cerca di dire, questo è stata anche una cosa, no, nell'epoca fascista, di attribuire natali locali all'architetto, e quindi addirittura fu evidenziata una via Buschetto Roncioni, cioè gli fu dato un nome e un cognome. Oggi per fortuna la storia, soprattutto la storia dell'arte, ha fatto luce su questo e da moltissimi elementi architettonici ma anche storici si evince che l'architetto Buschetto fosse di origine orientale, medio orientale, probabilmente armeno, perché ci fu una migrazione di una grossa fetta di armeni cristiani che furono spinti da un'invasione musulmana prima verso le coste, poi trasbordarono in Puglia e quindi poi in Italia, e sicuramente non era pisano e non aveva il portato della cultura architettonica, chiamiamola così, occidentale, no? Anche se è un termine prematuro, perché la cattedrale di Pisa, primo esempio, ancor prima dell'epopea delle crociate, ancor prima delle contaminazioni che poi sono avvenute con questi scambi sì di guerra ma anche commerciali e culturali, sono inseriti degli elementi come i matronei, cioè la separazione nei piani di frequentazione della chiesa, le donne dovevano stare al piano di sopra e non essere viste dagli uomini, cosa che succede nelle moschee, non nelle chiese cristiane, come pure la cupola ellittica, unico esempio in tutta la cristianità, mentre tutte le moschee hanno cupole ellittiche, eccetera eccetera, si potrebbe andare avanti per ore, per cui diciamo il capo di tutta questa situazione, non gli scalpellini piuttosto che gli intarsiatori, era sicuramente un orientale.
Quindi elementi che si direbbero spuri e che invece rappresentano un tratto di originalità e di tipizzazione della provenienza.
Sì, non per niente.
Quantomeno della mente che sta dietro al progetto.
Certo, perché poi non è casuale che la cattedrale di Pisa dia il là a quel fenomeno che poi è conosciuto nel mondo come il romanico pisano, che è diventato uno stile totalmente innovativo rispetto al passato. E prima l'ospite diceva Corsica e Sardegna, diciamo che esistono quasi chiese speculari, sia pure in dimensioni ridotte chiaramente, sparse per tutta, diciamo, quell'area che fu dominata o comunque contaminata dalla presenza pisana.
Non è che abbiamo fatto anche una moschea da qualche parte.
No, ci provano ora, però. Non so in che
no, stile. Del resto il romanico, insomma, è uno stile molto caratterizzato, dove però, ecco, in taluni dettagli possiamo riconoscere scuole e mani diverse.
Sì, sì, poi l'interpretazione del cantiere è chiaramente soggettiva, ma anche perché quando si analizza la costruzione, la cattedrale, comunque una chiesa, si dimenticano elementi che ne hanno in qualche modo condizionato lo sviluppo, la forza economica di quel momento, quanto è durata la costruzione. Magari il progetto poteva essere partito in un periodo in cui c'era disponibilità economica, poi o per una guerra o per una carestia è mancato il legname. Quindi io dico sempre che osservare una chiesa, una cattedrale, è un po' come fare l'anamnesi a un malato, no? Bisognerebbe capirne dalla genesi, dall'origine, cosa è successo, tutte le ferite che ci sono state, solo in questo modo si riesce a comprendere.
Sergio Costanzo, ti dobbiamo salutare, ci risentiremo fra pochissimo con il nostro comune amico, anche mio autore, Domenico Scarpa, per parlare di un libro che nasce a Pisa e poi si propaga un po' in tutta Italia e in tutto il mondo.
Grazie mille.
Carta vetrata.
Allora, ieri l'Avvenire riportava nella rubrica fissa del nostro maestro della critica italiana Alfonso Bernardinelli proprio la citazione di questo libro, di questa antologia, di questa grande enciclopedia della letteratura italiana che sta uscendo a puntate per l'Einaudi, l'Atlante della letteratura italiana. I direttori sono Gabriele Pedullà e Sergio Luzzatto, ma curatore di questo numero è Domenico Scarpa. Come stai, Domenico?
Allora, più che dispense sono dispensone, da 1000 pagine l'una circa, questa quasi 1100, la terza e ultima, e lo prendo come un ottimo augurio che faccia il giro del mondo, anche perché parte da un posto molto bello e sereno dove ho lavorato negli ultimi 5 anni molto bene, appunto.
Quindi sei un pisano d'adozione.
Sì, sì, da 5 anni un pisano d'adozione, e questo volume è stato confezionato interamente in questa città.
Ma parliamo di Alfonso, ti fa delle osservazioni che non ripeto, che avrei sicuramente letto. Cosa ne pensi?
No, non ho letto nulla, quindi non posso...
No, lui parlava di Benedetti, del papà del nostro amico, di Antonio, di Giacomo, che viene citato tantissimo, però alla fine le sue opere non vengono elencate. Ecco, questa è un po' una pecca che sollevava, che c'è un po' troppo, insomma, le affermazioni... Una poltiglia di informazioni spesso irrilevanti e ben note. Per esempio, di Giacomo De Benedetti viene citato 40 volte, eppure non si viene mai a sapere qual è la sua opera, che critico è. Come rispondi ad Alfonso?
Non è un registro bibliografico questo Atlante, non si parla neanche delle opere, non si fa l'elenco certamente,
esatto,
bibliografico,
bravo.
Neanche delle opere di Dante, di Boccaccio o di Tasso o di Alfieri. Per citare un libro mio che tu hai avuto la gentilezza di pubblicare, Storie avventurose di libri necessari, questo Atlante è in tutti e tre i volumi un insieme di storie avventurose di luoghi, di momenti e di incontri necessari fra autori e fra libri. È un luogo di incroci, non
esatto.
È un luogo di medaglioni.
Spieghiamo bene, esatto, spieghiamo bene la natura dell'opera.
La natura dell'opera è fatta di due tipi di saggi, è fatta di saggi evento, cioè che partono da un luogo, da un momento preciso, spesso con giorno, mese, anno e data. Non ce n'è purtroppo nel terzo volume uno che parta da Pisa, ma appunto, come abbiamo detto, è l'opera stessa che parte da Pisa e speriamo si diffonda senza ridursi in poltiglia lungo la strada. E poi ci sono dei saggi grafici che offrono delle mappature compatte, coerenti, si spera complete, sulla base di ricerche originali svolte da zero, quindi credo non informazioni ben note, anzi la verità noi abbiamo cercato di riprendere da zero anche quegli argomenti che fossero più vulgati, tanto per dire il manifesto degli intellettuali fascisti, degli intellettuali antifascisti del 25, abbiamo scoperto che non si sapeva letteralmente chi l'avesse firmato, chi fossero queste persone, che cosa facessero, dove avessero sede. Li abbiamo messi su una mappa e così su più mappe e così per più situazioni degli ultimi secoli, anzi di tutto l'arco della nostra letteratura. Quindi
Domenico,
un lavoro piuttosto originale.
Domenico, sono Fabrizio Patriarca, volevo solo dirle, io non ho ancora visto il terzo volume, possiedo i primi due, le mappe mi sembrano una soluzione molto intelligente, insomma, per un'opera che è pensata, credo, secondo un ideale alla Dionisotti, no? Esistono delle geografie della letteratura italiana, dei poli di attrazione, insomma, io credo che prima di dare un giudizio sull'Atlante bisogna anche cercare di raffigurarsi bene qual è il suo tipo di lettore, il pubblico a cui si rivolge. Non credo che sia un'opera solo per specialisti, anzi.
No, non è per specialisti. Noi vorremmo... Giulio Einaudi, a cui insegna Noi Usciamo, voleva pubblicare tutti i libri per un solo lettore, cioè avrebbe voluto vendergli le sue... Noi immaginiamo un lettore che sia una persona colta, curiosa, che abbia il desiderio di imparare qualcosa, così come noi abbiamo imparato moltissimo facendolo con i nostri collaboratori, ma sicuramente non uno specialista. Vorremmo che andasse in mano a dei ragazzi del liceo, vorremmo che andasse in mano a studenti del primo anno, vorremmo che andasse in mano a degli studenti PhD, vorremmo che andasse in mano a ragazzi che vengono dall'estero a studiare in Italia, Pisa ne è piena. Vorremmo uscire da questa libreria e darlo in mano per la strada. Ecco, tu hai detto all'inizio come una dispensa, come se pesasse 50 grammi, ma 50 grammi di materia grigia.
Esiste l'ebook di questo libro?
No, non ancora, questa è un'opera ancora vieille, come si direbbe, però esistono dei contenuti extra, degli strumenti reference, anche quelli dei database originali, sul sito dell'Einaudi ci sono molti contenuti aggiuntivi perché tanti saggi erano il frutto di uno scavo talmente ricco e originale che abbiamo dovuto dirottare centinaia di pagine sul sito delle Einaudi, e lì si troveranno ancora delle altre sorprese ulteriori e rilancianti rispetto alle quasi 1100 pagine di questo terzo volume.
Grazie Domenico Scarpa, ancora complimenti per il lavoro eccezionale. Ciao.
Grazie, ciao.
Carta vetrata.
Fabrizio, torniamo prima di andare a parlare con gli amici di Pisa sulla diatriba tra scrittori che ha animato anche una querela, ahimè, non proprio piacevole.
Torniamo e concludiamo. Sai, io ho letto da poco il commento di Edoardo Brugnatelli su un blog su internet. Brugnatelli è un editor di Mondadori, ha scritto una cosa molto intelligente, insomma, che Ostuni si è dimostrato, come dice Brugnatelli, un extremely bad loser, cioè uno che sa perdere veramente male. Ora, questa cosa mi ha fatto riflettere in base a due ragioni. La prima te la dico subito, ed è il fatto che vedere chi partecipa a un premio poi contestarlo, sì, fa specie, fa dispiacere, ma soprattutto diventa avvilente quando la faida è fra il secondo e il terzo classificato. Cioè, qui non si contesta un primo posto, si contesta un terzo posto di Caro Figlio addirittura, perché ti ricordo Trevi ha vinto per una manciata di voti, e questo è veramente avvenente.
Però anche Pennacchi ieri su Repubblica è stato molto volgare quando ha detto Ponte alle Grazie mi sono antipatici,
la risposta migliore,
datevi le botte,
me, Alberto, secondo me la risposta migliore è arrivata oggi sulla lettura del Corriere della Sera dal primo classificato al premio Strega, il nostro amico Alessandro Piperno, che con la solita eleganza, parlando completamente d'altro, cioè parlando del declino di Salman Rushdie dopo la fatwa lanciata dagli integralisti
satanici,
ha scritto un bellissimo paginone, io invito tutti i nostri ascoltatori a leggerselo sulla lettura di oggi, un bellissimo paginone sul valore nefasto del chiacchiericcio attorno ai libri. Credo che Alessandro, come al solito, parlando d'altro, abbia detto una parola decisiva.
Grazie, torniamo a Pisa con uno scrittore che tocca un argomento legato ai trasporti, il trammino passato, presente e futuro della ferrovia del litorale pisano. Uscito per le edizioni ETS, abbiamo Fabio Vasarelli.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, che cos'era il trammino? Cosa significava per quegli anni a Pisa? Perché parliamo degli inizi del secolo scorso.
Quel trammino è un nome affettuoso che riguarda una ferrovia molto importante che è stata inaugurata negli anni 30 ed è stata chiusa negli anni 60 e collegava Pisa con il suo litorale fino anche a Livorno. Quindi oggi in tema di nuove province, di litigi tra Pisa e Livorno e soprattutto tutta la Toscana, questa era un'infrastruttura invece molto importante che univa questi due territori importanti, diciamo.
La sua posizione naturalmente magari da pisano è quella di dire che Pisa deve essere capoluogo della provincia.
Ovviamente sì, lo dicono i numeri e lo dicono la storia, la cultura, il prodotto interno lordo e il numero degli abitanti reali, non quelli residenti e basta, cioè non quelli che dice l'Istat, perché avendo tre università e moltissimi servizi all'interno del comune,
è evidente.
C'è un pendolarismo lavorativo e giornaliero che non ha eguali.
Continuiamo a parlare del trammino, quindi era un collegamento che utilizzavano i livornesi per venire a Pisa naturalmente, non per i pisani che andavano a Livorno.
Ma soprattutto era un collegamento che usavano pisani e livornesi per andare al mare, là dove nasceva il turismo dei bagni elioterapici, delle colonie di Calambrone e soprattutto delle città nuove, Tirrenia.
Ma abbiamo anche lì con lei Mellea, se non sbaglio, che è assessore del comune di Cascina. Cascina non era su quella direttrice, immagino. Perché...
No, c'era.
Ah, quindi passava c'era.
Anche... Sì, passava anche da Cascina il trammino.
Non c'è traccia della stazione oppure qualcosa del genere?
Non c'è traccia, l'unica traccia che c'è è una, diciamo, un'indicazione svoltata del tram alle porte di Cascina, diciamo, ecco.
Che
cosa? Un po' il limite tra Cascina capoluogo e il resto del comune, diciamo, in qualche modo.
Volevamo, se era possibile, sentire anche il libraio, il titolare della libreria.
che cosa devo dire?
No, volevamo Monica. Sapere come andava la libreria, un po' di notizie, se il mercato sopravvive, come sta andando.
Ah, ecco, in generale. E la libreria, grazie a Dio, abbastanza bene, questa, personalmente.
Che non è di catena, giusto? Indipendente?
Non è di catena, è una libreria indipendente, diciamo a gestione praticamente quasi esclusivamente familiare, con un supporto di una persona che ci dà una mano e basta. Siamo tutte donne.
Bene.
In un senso, diciamo, più generico, si può dire che la crisi c'è, molto, molto forte, si sente. I libri, nonostante gli editori abbiano un pochino supportato, hanno un po' abbassato i prezzi. Io parlo degli editori normali, ecco, non di quelli come Newton, eccetera, che hanno messo 9,90. Proprio case editrici che prima avevano un prezzo più alto, ora stanno cercando di scendere, per cui di andare un po' incontro al mercato. Per cui, vabbè, la crisi c'è e purtroppo se ne risente tutti. Noi cerchiamo di fare il massimo possibile, e ci si impegna su tanti fronti. E siamo una libreria, diciamo, più... un po' all'opposto di quella che è la libreria di catena, una libreria di servizi, una libreria di consiglio, una libreria dove si legge, per cui il libraio ha questo ruolo molto forte, che è quello di leggere i libri e consigliare, per cui sapere psicologicamente che cosa vogliono i clienti che vengono. Per cui
direttrice, mi scusi se la interrompo, ma c'è qui con noi una ascoltatrice di Roma, Annarita Battista, con la quale abbiamo iniziato un dibattito sull'editoria a pagamento. Ebbene, sì. Noi sappiamo, perché Pisa è città di tante case editrici, che ce n'è una in particolare che sforna ogni mese a Pisa tantissimi libri, senza dire né il nome né il cognome. Ecco, voi per esempio la vendete quella casa editrice?
Non riesco sinceramente a capire quale casa editrice sia. Quindi
mi sembra già una risposta esplicita. Quindi gli editori a pagamento non entrano da Fogola?
No, non entrano assolutamente. No, non sono quelli a pagamento, anche perché tra l'altro ritengo che non sia giusto che uno, per stampare il suo libro, debba pagare. Cioè, il suo libro, se vale, vale, parteciperà a una selezione di tante cose da parte di una casa editrice, per cui se vale verrà stampato, ma se no rimarrà in un cassetto.
E se arriva un amico, una persona che dice: mi sono stampato questo libro, parla di Pisa, voi glielo prendete, lo mettete in vetrina oppure no?
No, lo leggiamo. Se vale la pena lo prendiamo e lo mettiamo in vetrina come per tutto il resto. Se non ci piace, sinceramente no, non lo esponiamo.
Mi
no.
Sembra una risposta importante.
Grazie.
Grazie a lei, signora, molto grazie. Brava. Complimenti e brava.
Niente, grazie.
Allora, Luca Doni, un saluto finale.
Sì, un saluto finale. Io allora chiamerei ancora già il nostro editore.
Assolutamente sì.
Volevo però segnalare che Cascina è un paese, il secondo comune più grande della provincia di Pisa, che da 18 anni, se non vado errato, organizza con una scuola superiore un grande festival del libro, si chiama Strade di Carta.
Benissimo, quindi ci darete notizie, ne parleremo appena nasce una nuova iniziativa, o questa non è assolutamente nuova, quindi si rinnova, rinasce, noi le seguiamo e le propaghiamo a tutta l'Italia che ci ascolta.
Certamente, questo ci fa molto piacere.
In che periodo dell'anno è, che Strade di Carta?
Marzo-aprile.
Benissimo, quindi ricordiamoci a marzo-aprile di ricollegarci con voi.
Sicuramente.
Allora, grazie.
Al presidente di Cascina, l'istituto presidente di Cascina.
Sono gli allievi studenti di questa scuola che organizzano tutto, chiamano editori, autori, veramente in gamba.
Beh, mi sembra eccezionale. Salutiamo quindi tutti: Giacomo Morabito, Luca Doni, Marco Filippeschi, soprattutto il grande sindaco, l'assessore Mellea, e a prestissimo di nuovo con Pisa.
Grazie, grazie, un saluto a voi.
Carta vetrata.
Abbiamo Cristiano Bortone, ma anche Cristiano Draghi, quindi a chiudere la puntata, come al solito, due cristiani. Non voleva essere una battuta. Cristiano Draghi, per chiudere la diatriba, Pisa-Firenze, cosa dici?
Ma no, vabbè, ora
il Polesine.
Il Polesine, io sai che vivo ormai a Rovigo, so che lì hanno gli stessi guai di qua per quello che riguarda gli accorpamenti delle province. Il vero problema è che chi perde la provincia in questi accorpamenti perde probabilmente posti di lavoro e luoghi, diciamo, di potere, dove si fanno le scelte, e anche probabilmente servizi.
Ma tu sei anche mezzo livornese, perché hai diretto il Corriere di Livorno.
Io sono mezzo pisano e mezzo livornese, perché la mia famiglia è in parte di Casale Marittimo, provincia di Pisa. Poi ti sottolineo la vecchia diatriba, si dice Pisa o Pisa? Pisa secondo i pisani e Pisa secondo noi, e non siamo di Pisa. E quindi insomma, attenzione anche alla pronuncia quando parli con un pisano. Però la mia mamma era della provincia di Pisa, a Casale Marittimo, mentre invece io diretto appunto in quella di Livorno. Ero a Livorno pochi giorni fa. Io vedo luoghi e città, vedendo anche da qua, dal Veneto, da dove invece vivo e lavoro, piuttosto vivi in Toscana. Mi auguro che le cose effettivamente continuino ad andare avanti in questo modo. Sentivo anche i vostri ospiti molto vivaci, insomma determinati. Speriamo che si vada avanti un po' così, e secondo me è la profonda provincia che salverà l'Italia.
Ma non solo, perché qui abbiamo per esempio un romano, Cristiano Bortone, appunto un altro cristiano, che non si mette paura di fare cinema, che in questi tempi è assolutamente una scommessa tripla, perché i contributi sono stati tagliati, il cinema commerciale sembra che non prende piede, e invece lui rischia e va addirittura in Belgio.
Sì, adesso stiamo preparando, proprio in questi giorni abbiamo iniziato le riprese di questo nuovo film, che è una coproduzione tra l'Italia e il Belgio, che è ispirato, infatti sentivo prima, avete mandato un terribile remix di Marina, versione disco anni 80.
Parliamo di Rocco Granata.
Insentibile.
Rocco Granata.
Sì, Rocco Granata, che è un cantante italiano degli anni 40, che ebbe molto successo nel nord Europa, e di cui un regista molto importante belga, che si chiama Stijn Konings, e dei signori, così, che si chiamano i fratelli Dardenne, Cinque Palme d'Oro a Cannes, insomma, sì, signori,
un nome a caso,
e hanno deciso di fare un film. Siccome siamo amici, ci conosciamo da diversi anni, mi hanno chiesto, nella mia veste in questo caso non di regista ma di produttore, di dargli una mano a montarlo, e quindi la settimana scorsa abbiamo iniziato le riprese. Cast molto bello, secondo me, perché c'è il Luigi Locascio, che tutti noi ricordiamo, Cento Passi, La Meglio Gioventù, eccetera, Donatella Finocchiaro, e questo bambino che abbiamo trovato calabrese molto bravo, che interpreta il piccolo Rocco.
Mi sembra importante, come abbiamo già sentito in passato, i film che sono stati ambientati a Chioggia, altri film che sono stati ambientati in Basilicata, no? Pensiamo alla Basilicata Coast to Coast, sono sempre stati uno spunto per riscoprire sia dei personaggi sia dei luoghi, quindi una vera promozione turistica. Te, Cristiano Draghi, hai in mente qualcosa nel Polesine?
No, beh, sai, il Polesine è terra dove i film se ne sono fatti a volontà, io credo che, perché sai, il Delta, la Laguna e il Po stesso sono, come dire, un terreno fertilissimo. Devo dire che da un po' siamo abbastanza fermi, mi pare, fra l'altro qui figurati, ci sono polemiche sul Rovigo Film Festival, Film Commission, cioè sulla commissione che dovrebbe attirare a persone che vengano a fare film e cose qua, come un po' accade in tutta Italia, ma insomma io credo che qua proprio il territorio sia sostanzialmente perfetto per un certo tipo di film dell'Italia, appunto,
e potrebbero,
più profonda ma anche più bella.
Potrebbero anche essere ambientati delle storie non propriamente italiane, perché è anche un non luogo, potremmo dire una no man's land.
Ci puoi fare un po' di tutto da queste parti, sì.
Anche la luna, anche la luna ci può stare.
Sì, esatto, ci puoi farci venire la luna. Qui io vi ricordo su questo il solito scano boa, il come dire, il vecchio il mare italiano, scritto da Tony Cibotto, che poi è stato anche film, ed è storia fantastica e luoghi veramente incredibili. Però diciamo così, mi sembra un po' passato il tempo oggi di un certo film, di una certa cinematografia che raccontava l'Italia della gente. Spero che invece torni d'attualità, spero che la cosa si continui a raccontare, perché io ogni volta vedo un film che mi racconta un paese, delle genti, delle persone, non so, ho visto recentemente film che parlano di paesi tedeschi, belgi, svizzeri, non so, e cose così, e mi stupisco sempre, perché siamo come drogati di filmografia americana, no? Di questa triade, di questi qui che si occupano solo del loro lavoro, dei loro amori, ci sono dei rivali, poi c'è una lotta, poi uno vince e tutto finisce bene. Insomma, ma è un tipo di film che mi ha un po' stupato.
Sentiamo Cristiano Bortone, il suo modo di far cinema.
A parte il mio modo di far cinema, ma io penso che la cosa affascinante che poi lega la letteratura, il cinema, l'arte in generale, è il fatto che le storie non finiscono mai, no? Continuiamo a raccontarcele da millenni. E quindi c'è in realtà sempre poi la curiosità di andare a riscoprire. Adesso, per esempio, in letteratura anche, ma anche nel cinema, questo fenomeno un po' che si chiama del glocal sta prendendo molto piede. Cioè, al di là di grandi film commerciali che magari anche noi tutti andiamo a fare, cioè io ho appena fatto un film quest'anno che è un film molto popolare, una commedia, eccetera, però in realtà c'è sempre una grande curiosità nel riscoprire delle piccole realtà che magari stanno proprio dietro l'angolo e che tu non, per qualsiasi motivo, anche per distrazione o semplicemente perché non avevi mai fatto il giro del palazzo, non conoscevi. Quindi da qui i successi di quest'anno questo film molto bello, tra l'altro girato lì in zona vostra, Io sono lì, no? Su questa ragazza cinese, piuttosto che i film proprio regionali, La riscoperta della Puglia, il cinema sardo, il cinema in lingua, no? Anche Gomorra che abbiamo visto con i sottotitoli, no? È un mondo veramente spesso che non conosciamo e che ci piace riscoprire.
Ma è come nella grande narrativa, credo.
È uguale.
Parlare di una patria sentimentale che uno conosce molto bene fin nel profondo, poi diventa un discorso universale che chiunque può intendere.
Per esempio, oppure al contrario anche, non è che necessariamente bisogna raccontare il sassolino del posto, ma si possono raccontare storie italiane, come nel caso nostro con questo Marina, che è una storia italiana, ma incredibilmente con un cast italiano, storia italiana, musica italiana, incredibilmente ambientato in gran parte in Nord Europa. Quindi a questo c'è anche l'apertura, no? Spesso noi siamo un pochettino, questo io ho vissuto molto all'estero, insomma, ho vari interessi fuori, spesso guardando l'Italia dall'estero, mi dispiace dirla questa cosa, c'è anche spesso l'incapacità di guardare un pochettino oltre, no? Cioè si guarda un po' il famoso ombelico, si vive di piccole polemiche, di piccole, ma tu hai detto, ma quello però, lo scribacchino, le cose... E si perde di vista un pochettino che fuori c'è un mondo, ci sono miliardi di persone, altri paesi, altre realtà.
Sì,
insomma.
Cristiano avrà fatto caso che mentre parlavamo della polemica Ostuni caro figlio, sui nostri schermi scorrono le immagini della presa di Aleppo, della battaglia su Aleppo. Quindi,
e che noi discutevamo durante la pausa.
Forse anche il cinema dovrebbe incaricarsi di questo, insomma, noi rimettere a fuoco, ridimensionare certe realtà, riprendersi gli spazi, le giuste importanze.
Ma non solo il cinema, anche la letteratura. Molto spesso anche in letteratura ci si guarda un po' soltanto, cioè si ha l'incapacità, e anche devo dire, ecco, è responsabilità non solo degli scrittori, ma anche degli editori, ma anche dei critici,
di tutti.
Di tutti, è una responsabilità collettiva della società l'incapacità in questo momento storico molto oscuro, molto strano, molto curioso, di saper guardare che cosa succede agli esseri umani, non solo agli italiani, ai romani, al polesino, al pisano.
Facciamo chiudere. Vorrei chiedere, sì, un'ultima battuta ad Anna Rita, di nuovo sull'editoria a pagamento, perché è qui che freme accanto a me per dirci il suo pensiero chiaro, pulito e cristallino.
3 minuti.
E io ho raccolto l'email, lo spunto di Alberto Gaffi sull'argomento, e niente, ho avuto distinto rabbia, ho sentito, perché io mi trovo adesso a scoprire l'editoria con il suo valore di scelta e direzione della cultura. Prima citavate gli editori come responsabilità di questa diffusione della cultura, ma anche il lettore stesso penso che qui può intervenire con la scelta, con appunto indagare su quali sono le strategie poi dei vari editori, delle librerie, nella scelta, nella distribuzione dei libri, perché siamo un po' anche un po'
da guidare,
un po' vittime, un po' anche
i lettori e gli aspiranti scrittori però stanno scaltrendo, io vedo internet è affollatissima di blog in cui si discutono le varie case editrici, si avverte,
e questo è il contraddittorio. Io sono un editore, tu sei uno scrittore, stai giustamente dicendo che ti stai diventando maggiorenne.
Non è un caso che io ti do i miei libri e tu me li paghi.
Grazie a tutti. Allora salutiamo Cristiano Draghi, che abbiamo fatto parlare poco oggi, ma insomma insomma è sempre prezioso. Cristiano Bortone, la nostra ospite ascoltatrice Anna Rita Battista, e ciao. Salutiamo tutte le radio che sono, partendo da più lontano, Radio Attività Trieste, Punto Radio a Livorno e Pisa, che questa domenica è stata veramente protagonista, Radio Città Futura Bari, Delta Radio, Rovigo e Ferrara, Nova Radio Firenze e Mugello, Radio Centro 95 Torino e Provincia, Radio Budrio, Faenza, Imola, Forlì, Ravenna, eccetera, eccetera, Radio Clodia, Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo, Terni, Perugia, Rieti e Viterbo. A presto!
A presto!